H Media. L'Università e Campus è unica, come te. Vieni a scoprirla a Torino, in via Bertola 34. Oppure chiamalo 011 45 46 152.
Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao, ciao!
Siamo in compagnia dell'amico Paolo. Ciao Paolo!
Grazie dell'ospitalità!
Paolo Vacchino, grande poeta, cinefilo, cinofilo, tutto insomma, lei tutte, no?
Sì, più cinofilo.
Più cinofilo che cinefilo. Allora, questa sera puntata sugli Oscar, doverosa, come facciamo sempre, perché Zumone aspetta solo questa puntata praticamente per...
E infatti ce la siamo presa comoda.
Ce la siamo presa comoda, sì sì, ma infatti, ma naturalmente dobbiamo intanto Kahneman, perché è mancato Kahneman, nome tutelare di questo blog anche di quando eravamo in radio. E vabbè, aveva la sua età, no? Quanti anni aveva?
90.
Vabbè, era un ragazzino.
È il caso di dire che se ne vanno sempre i migliori.
I migliori.
E rimangono
i peggiori.
Cioè, ho dei dubbi, secondo me non è morto.
Potrebbe non essere morto.
Infatti, cioè, io lo terrei con noi.
Ricordiamo che Kahneman è l'unico psicologo che ha preso un premio Nobel, ma per l'economia. Esatto, ci ha fatto scoprire il buon Tinex. Abbiamo letto tutto e grazie a Kahneman siamo diventati ricchi, no?
Interiormente. Di spirito.
Sì, sì,
interiormente.
Ricchi,
ricchissimi praticamente.
Basta, direi che può bastare. Va bene, cominciamo con gli Oscar. Allora, Zumone, a te la palla perché io ne ho visti due di film, quindi...
È male. Sei scandaloso.
Sì, vabbè.
Io forse meno, perché non so quali... Adesso facci te.
No, ma
te,
Paolo, è semplice.
Fai la parte.
Ma perché io e Paolo lavoriamo, ci vuoi? Ma cosa dici? Che amarezza. Va bene. Allora, Zumone, chi ha vinto cosa, perché, quando?
Beh, Oppenheimer ha sbancato 7 Oscar.
Oppenheimer, quello l'ho visto.
Quello l'abbiamo visto insieme.
L'abbiamo visto insieme, è vero.
Ampiamente previsto.
A me era piaciuto, sì. Posso dire che mi era piaciuto. Non mi aveva entusiasmato, però mi era piaciuto, sì.
Vabbè, è un film che vince 7 Oscar, film, regia, 2 attori, protagonista e non protagonista.
Sì, Robert Downey Jr., no? Come
Robert
non protagonista.
Downey Jr., non protagonista, è Cillian Murphy. Perché ho capito che si dice Cillian e non Cillian.
Ah, io pensavo Cillian.
No.
Cillian.
Si imparano tante cose. E poi altri Oscar tecnici, tra cui la colonna sonora, il montaggio, la fotografia.
Vabbè, insomma.
E diciamo che il grande antagonista, secondo i bookmakers, eccetera, era Povere Creature.
Visto quello.
L'antico. Io no.
No, è vero.
Non l'ho visto.
Vabbè, ma Paolo può commentarci Povere Creature, allora.
Allora, io non ho visto Oppenheimer, prima dico di Oppenheimer, perché dura 3 ore, vero?
Sì.
E io comincio, i primi cedimenti anagrafici sono il fatto che non riesco più a sostenere un film di 3 ore, cioè l'ultima ora la perdo. Allora, non l'ho ancora visto, ma lo vedrò. Invece Povere Creature sono andato con delle riserve e poi l'ho visto 2 volte perché è entusiasmante. Cioè, la metamorfosi di Bella Baxter l'ho trovata straordinaria, come è stata resa magistralmente dall'attrice
Emma Stone.
Sì, che lei comincia e si vede proprio che c'è un cambio assoluto di corpo e di mente, una trasformazione per me straordinaria.
Ma sono curioso, perché hai detto che sono andato con delle riserve?
Ma ero andato con delle riserve perché i film precedenti del regista, di cui non ricordo il nome,
Yorgos Lanthimos,
avevo avuto la mia ex compagna che ne aveva visto uno,
The Lobster,
ed era tornata come se avesse subito uno stupro. E quindi io,
Madonna,
aveva detto: non riesco. Era un
però
film.
Tu no, non
io
visto,
no, non l'avevo visto, e quindi debuttavo. E ho detto che invece mi sono promesso che vorrò rivederli, cioè andare a ritroso come un salmone.
Io anche ho avevo delle riserve, comunque, perché i film strani.
Però non l'hai visto.
No, infatti mi sono tenuto le riserve.
Ti sei fermato alle riserve.
Mi sono tenuto le riserve, sì, infatti.
No, beh, geniale. Lui secondo me c'ha questa vena di grottesco che è la cifra stilistica che torna sempre. E anche in questo, soprattutto nel finale, mi verrebbe da dire, ma anche nelle premesse del film, poi forse in mezzo... per certi aspetti abbastanza lineare, però se uno guarda The Lobster, Il Sacrificio del Cervo Sacro, Dogtooth e altri suoi film,
manco
effettivamente
uno,
sono abbastanza impegnativi, ma qua il dottor Tinex potrebbe parlarcene.
Ma allora, quello del, sul cervo, siamo andati a rischio divorzio, nel senso che ci ho portato mia moglie, che non è proprio molto attirata da questi film così strani, lo famo strano. E Povere creature, a me è piaciuto tantissimo, molto molto bello, l'ho trovato diverso rispetto agli altri di Lanthimos, comunque, un po' più patinato, un po' più ricercato.
C'è una dimensione estetica che
sì,
negli altri non è così presente,
esatto.
Effettivamente qua è uno degli elementi distintivi.
È uno degli elementi distintivi, mi sono divertito moltissimo, io sono riuscito anche a ridere in certi momenti, ho trovato anche degli aspetti comici, non ero il solo perché in sala qualche altro pazzo come me c'era che è riuscito a ridere. Un unico appunto è, secondo me, l'aspetto sessuale è stato un po' tanto calcato, cioè si poteva sfruttare questa metamorfosi e in realtà c'è un leggero accenno quando lei vede, qui spoileriamo, non possiamo...
Ma sì, oramai
chi doveva vederlo,
tanto io non lo guardo,
tu non lo guardi,
quando lei su Disney Plus.
Sì,
ma no, non
sta uscendo.
Non ce l'ho più.
O è già uscito.
È già uscito.
Ho tolto Disney Plus apposta.
Quando lei per la prima volta fa l'esperienza del, diciamo, del dolore, cioè della miseria, quando da questo palazzo incantato altissimo guarda sotto e vede questa platea, perché sembra quasi appunto un palco con tutti i diseredati che soffrono, alcuni proprio muoiono, si capisce che soffrono la fame, e lei lì ovviamente fa la prima volta l'esperienza del dolore e infatti scoppia in un pianto inconsolato e magari qualche aspetto un po' più così rispetto a quelli sessuali, che certo la scoperta della sessualità sicuramente è importante, sembrava un tributo a Freud.
Ma trombano?
Lei
è abbastanza.
Però abbastanza, sì, c'è il periodo parigino che ci dà abbastanza dentro, sì.
Allora rifaccio l'abbonamento a Disney Plus.
Mi sembrano delle perle.
No, ma ci sta, sì, ci sta, nel senso che non è fuori
ci sta
lei
l'abbonamento.
Ci sta. Lei ci stava alla grande. Quindi nell'economia del film sicuramente è interessante quell'aspetto, io magari avrei un po' più calibrato, però non sono Lanthimos, quindi...
Vabbè, ma quello non ha vinto niente? Ah no, beh,
lei
miglior attrice protagonista.
Miglior attrice, poi ha vinto degli Oscar, sembra costumi...
Costumi, eccetera. Sì, ne sono sicuro.
E qualcos'altro di Oscar tecnici.
Lei è eccezionale.
Sì. Beh, ma lei è bravissima.
Lei
il secondo, no, che prende
il secondo
Oscar,
Oscar dopo La La Land.
La La Land, Ale...
ma è quello che io e Ubi abbiamo visto tre volte,
sì, o quattro, una roba del genere, però sempre da ubriachi, così non ce lo ricordiamo.
Al di là del fatto che non vi è piaciuto, possiamo dire che era brava anche lì? No, neanche questo.
Non l'ho visto, come
no, ma io proprio non l'ho visto.
Come fai a dire che non ti è piaciuto se non l'hai visto?
Io non voglio vedere musical, ti ho detto più di una volta. Chiudi il microfono. No, vabbè, allora, miglior attrice non protagonista.
Abbastanza difficile da pronunciare.
Attrice di colore.
Joan Randolph, sì, che ha vinto l'Oscar per The Holdovers.
Ecco, quello invece volevo vederlo.
Payne.
Anche perché
Paolo,
sì, l'ho visto.
È bello?
Ma è un film che capisci dall'inizio che finisce bene. Cioè, è tutto l'insegna del levigato. Ho sentito poco pathos, però la storia è bella. Cioè, nel senso che mette in scena veramente una ghettizzazione all'interno di un momento festivo e è reso bene. Ecco, non mi ha stupito più di tanto, cioè nel senso che l'ho trovato prevedibile come narrazione, ma come è stato raccontato, quello che racconta ti tiene. Cioè
quindi
ti...
un po' telefonato, diciamo.
Secondo me sì. Sì, okay. Sì, un rigore quelli di...
Ma credo che sia anche in parte voluto, cioè nel senso che non hanno magari curato quella parte, ma tutto il resto sì, cioè loro sono tutti molto bravi.
Ma tu l'hai visto?
Certo, io li ho visti quasi tutti, stavolta incredibilmente ho visto
quasi tutti
i film degli Oscar.
Però sì, io devo dire che su The Holdovers a me è piaciuto molto, nel senso che mi ha fatto ridere, nel senso che in certi momenti l'ho trovato esilarante e l'ho trovato però anche in certi passaggi tenero ed emozionante, cioè nel senso mi ha commosso in certe,
vabbè,
in certe
ma tu
situazioni.
Sei un tenerone.
Quello sicuramente.
È
però,
puccioso.
A volte sì.
Ma
a volte
non
sì.
Fascista.
Ma gli voglio...
vorrei sottolineare. No, comunque per chi ci ascolta e magari non lo sapesse, è la storia ambientata in questo college americano nel 1970 o 71. Durante le vacanze di Natale si ritrovano praticamente segregati e chiusi chiusi la scuola, mentre tutti sono andati via per le vacanze, un professore, che è interpretato da Paul Giamatti,
che io adoro,
bravissimo, Paul tra Giamatti. L'altro con l'occhio sbilenco, quindi un personaggio che tra l'altro non si fa amare dai suoi studenti perché è severo, ha un carattere difficile, ruvido. La cuoca è uno studente che è considerato brillante da un punto di vista, diciamo, degli studi, ma anche abbastanza indisciplinato, che è lasciato lì dai genitori che non lo portano con sé in vacanza, quindi potete immaginare quanto gli faccia piacere di stare lì a Natale da solo con la cuoca e il professore. E questo terzetto così improvvisato costruisce un sodalizio umano molto forte, in cui tutti e tre a un certo punto mettono a nudo le loro fragilità, ecco.
Quindi... No, infatti quello volevo vederlo, secondo me poteva essere...
Una cosa, se ci sono dei film che secondo me un certo umorismo, che non è quello italiano, non è quello mediterraneo, è quello che te dice molto bello, ma a volte c'è un'intraducibilità proprio del momento comico, cioè l'understatement da noi non c'è. Noi abbiamo un'altra forma, e qui invece ha giocato molto su freddure, su cose che bisogna proprio, ecco,
Paolo, ti devo dire, io l'ho visto due volte, sia in lingua originale che in italiano. Prima in lingua originale, e sono stato molto contento di averlo fatto, perché secondo me, e su questo ti do ragione, ci sono dei dettagli, delle sottigliezze. Il doppiaggio è buono, non hanno fatto una porcheria. Però comunque, se è possibile guardarlo in lingua, per chi non l'avesse ancora visto, è un suggerimento molto caldeggiato.
Bene, dopodiché passiamo a un film che invece ho visto e che non ha vinto niente, e sono proprio contento perché a me non piace.
Ma che t'ha fatto sto
non lo
ragazzo?
So. Bradley Cooper, no,
maestro,
non ha vinto niente, ed era un film, come dice uno dei nostri podcaster di riferimento nostro, cioè Matteo Bordone, ha fatto il film per vincere l'Oscar a mani basse. Ci ha provato in tutti i modi, con una produzione molto importante, molto studiata, molto progettata. Lui bravo, devo dire, perché sembrava Bernstein, quindi
assolutamente.
Una figura molto, peraltro, come dire, vivace, perché era...
Nella vita personale e anche professionale.
Anche professionale, perché era uno a cui piaceva molto festeggiare, gli piaceva vivere, diciamo. Non ha vinto niente, io adesso, a parte gli scherzi, non è che sono contento, però a me Bradley Cooper non piace mai, proprio in qualunque cosa abbia fatto, per cui...
Questa è proprio la rappresentazione plastica dell'acidia,
no?
Ce l'ha con Bradley.
No,
è accidioso.
Ma no, non sono accidioso, non mi piace. Ci sono degli attori che oggettivamente uno dice non mi piacciono, e quindi...
Però in questo film...
No, è molto bravo, bravo, molto bravo. Però in effetti il film, se lo guardi in chiave Oscar, è fatto per quello. E di solito non vincono mai.
Io ho un commento di un amico che mi fido molto, cioè uno scrittore, ed è una persona di un'acidità assoluta, ma che esprime con molta dolcezza. È andato a vederlo e ha detto: se raccontavano la vita del mio verduraio mi sarei emozionato di più. E questo mi ha fatto riflettere,
ma
su
guarda,
una certa patinatura,
guarda,
ma magari è la visione di
Storia. No, ecco, invece hai centrato il punto. Non è un film emozionante.
L'amico, sì, io
vabbè,
diciamo sono un
no,
po'
no, però è chiaro,
fedele,
il tuo amico ha centrato il punto, perché non è un film emozionante. Non emoziona. Cioè, è fatto bene, è un compitino preciso, eccetera, però non emoziona. Cioè, c'è lui che fa Leonard Bernstein, non è che lo interpreta, lo fa, e quindi è un po' come un'imitazione. A parte il trucco, il parrucco, eccetera, però anche sentendolo in lingua parlava un po' come lui, con questo voce un po' così, eccetera.
Lo fa.
Sì. Tra l'altro, come diceva Bordone, i film fatti per vincere l'Oscar di solito non lo vincono.
Beh, Oppenheimer secondo me è un altro film comunque abbastanza fatto per vincere l'Oscar.
Sì, però lui li fa tutti così, Cioè Nolan li
è
fa.
È imminchiato sull'Oscar.
Ma no, più che altro no, è imminchiato sul tempo.
È un termine tecnico che si usa.
Sì.
No, ma diceva sull'Oscar, è imminchiato, dice bene.
Sul tempo, sul talu, lui è ossessionato dal tempo. E infatti a me è un film che è piaciuto solo a me, e forse neanche a lui, cioè penso sia Nolan sia piaciuto, è Tenet. A me Tenet è piaciuto tantissimo, però era una roba super complicata.
Sì, io sono uscito e ho detto: se qualcuno mi chiede di cosa parla, non glielo so spiegare.
Io non ho neanche finito di vederlo.
No, io l'ho visto più di una volta perché a me è piaciuto un sacco.
Io farei un commento sull'Oscar alla sceneggiatura per chi li ha visti. Sceneggiatura originale Anatomia di una caduta, sceneggiatura non originale American Fiction.
Visti entrambi.
Quest'anno li ho visti. Fai schifo. Sei sempre al cinema.
Tutti.
Anatomia di un caduto, mi sa che l'ho visto. Di chi è?
Mi sa che l'ho visto.
Perché aspetta, perché ultimamente.
Justin Trudeau. Non la so pronunciare. Trier, credo. Quello della coppia, lui e lei.
Dove vederlo?
Muore. Sì, sì. Non si capisce se cadendo da una finestra o come. Comunque sì, lo ritrova. L'hai visto? Commento, Paolo?
Ma a me ha inquietato.
Ha inquietato, questo è il commento. A me è piaciuto, però non l'ho trovato così clamoroso come alcuni hanno detto. Secondo me è un po' lungo. Ha delle cose molto belle, che non svelerò qua. L'ho trovato un po' debole in alcune parti del processo e forse anche un po' nel finale. Nel come il finale si risolve da un punto di vista processuale, ma non dico di più. Poi non è un film brutto. Però così, se mi dicessero domani vieni a rivederlo, no, forse tutta sta voglia non ce l'avrei.
Concordo, non l'ho trovato eccezionale, ho trovato eccessivamente inautentico il fanciullo non mi ha convinto proprio per niente, l'ho trovato un po' non di quell'età. Poi sicuramente il suo handicap probabilmente gli avrà dato anche una sensibilità maggiore rispetto magari a un ragazzino della sua età, ma nel film secondo me hanno un po' esagerato, ecco, non con queste riflessioni quasi filosofiche, cioè non che i ragazzini siano sciocchi, poverini, assolutamente, però non l'ho trovato tanto autentico.
Dopodiché io sposo quello che diceva primo Paolo, torniamo a fare i film al massimo di 2 ore, perché avete
proprio 2 ore e mezza,
ma basta, cioè io non ho il coraggio di iniziare a vedere quello di Scorsese,
Killers of the Flower Moon,
ma dai, 3 quello ore e 45
quello è più di 3 ore,
sì, ragazzi, sì, sì.
L'ho visto in 2 volte, infatti non l'ho però visto in un'unica tornata.
Me, l'abbiamo visto insieme, Oppenheimer, che dura 3 ore, non mi aveva pesato, devo dire.
No, pesato no. Però con Oppenheimer avevo sto problema, perché pensi alla bomba atomica e quindi vai lì per vedere il bombone, no?
Mi sembra non ci sia nulla.
Pochissimo, dura.
Vabbè, c'è però.
Sì, c'è, ma dura.
Parte degli sganciati. Cioè...
La scena dell'esplosione è bellissima.
Dura mezzo minuto, cioè che tu dici, ma dai, ma tira bombe, cioè, fai casino. Invece
tu
no,
l'avevi visto The Day After?
Eh sì, come no, come io, no? Al cinema, per terrorizzarmi mi avevano portato a vedere.
Ci hanno portato al liceo, che solitamente tiravamo uova, vabbè, perché eravamo
giustamente.
E lì invece le abbiamo tenute, noi andavamo in galleria, quelle di sotto, specie di roulette russa con l'uovo. Ma invece The Day After le uova sono rimaste negli zaini.
Eh sì,
cioè siamo usciti che non parlavamo.
C'è paura.
Perché poi erano, io facevo il liceo negli anni 80 ed erano gli anni in cui la terza guerra mondiale c'è stata. Quando si parla della terza, è stata una guerra. Invece in Open Air c'è soltanto una.
Sì, c'è solo quel momento. Ben.
Tinex, facci un commento allora su American Fiction.
American Fiction a me è piaciuto, mi sono divertito un sacco, ma perché
voglio vederlo anch'io,
per poi. Pura combinazione avevo letto il libro prima, Percival Everett, avevo letto prima un altro libro che mi sembra si intitoli Quanto Blu e quello mi era piaciuto incredibilmente. Quindi quando mi piace un autore dico fammene leggere un altro, e avevo letto American Fiction, che parla di questo professore di letteratura di colore che però non ha il classico background della persona di colore, cioè lui dice io sono della borghesia, non ho corso rischi, non vivevo in un ghetto, insomma non aveva tutte le caratteristiche.
È un privilegiato per molti.
Sì, ma sì, della middle class credo, niente di straordinario, visto che lui insegna letteratura all'università, non so porta questa letteratura nera che sembra quasi necessariamente mettere in scena la classica epopea della persona di colore che sia del ghetto, che sia svantaggiata e quant'altro. Passa dei problemi riferito a questa cosa qua fino a quando non decide,
un po' per scommessa,
di scrivere un libro esattamente con tutti gli ingredienti che lui odia ma che il pubblico vuole, e ovviamente ha un successo strepitoso. Questa è
non
molto
vi diciamo di più su cosa succede, però
no ma quello voglio vederlo.
Però secondo me al di là di questa trovata della storia della sceneggiatura, effettivamente vince l'Oscar perché è una storia interessante, originale, secondo me poi ha tutto un risvolto privato di lui che torna nella sua città di origine, sua madre, il fratello, il ricordo del padre, eccetera, c'è tutto un risvolto personale, introspettivo, familiare, che è autentico, che è bello, che fa ridere per certe cose, perché c'è anche un umorismo dissacrante soprattutto grazie al personaggio del fratello, ma che è anche tenero, che fa commuovere.
Sì, soprattutto personaggi che non si piangono poi così tanto addosso, anche se ci sono dei momenti, insomma, anche abbastanza di pathos, diciamo, di sofferenza. No, vale la pena.
Bene, bene. Ok, poi...
Ma allora, secondo me ci toccano due commenti almeno ancora. Per chi è un appassionato, l'Oscar per il film di animazione ha vinto Miyazaki con Il ragazzo e l'airone.
Non l'ho visto.
Io
ma...
l'ho visto, mi è sembrato il più filosofico, dove anche lì mi sembra di vedere Interstellar, non ci ho capito quasi niente. Però ho provato a seguirlo, forte simbolicamente, ma forse il simbolo troppo al centro della narrazione. E quando c'è un'ansia così, di una pretesa simbolica forte, mi sembra quasi come se ci sia un messaggio che... costruito prima,
affettato. Allora,
sì, sì. Io devo dire che su Miyazaki non ho mai avuto la pretesa, dopo che ho visto credo il primo film, di capirlo o di spiegarlo. Quindi c'è un apparato estetico straordinario, sì, simbolico, sì, come dice Paolo giustamente. Probabilmente tante cose sono indecifrabili. Diciamo che io mi sono goduto lo spettacolo, ecco.
Per me quelli che mi sono piaciuti di più sono La città incantata e Il castello errante di Hulk. Quelli veramente, sì, c'è tantissima simbologia sicuramente. Poi tra l'altro molto orientale, quindi va anche capita, perché poi loro hanno tutto
La città incantata
è meraviglioso.
Non so,
meraviglioso.
Ho perso il conto delle volte che l'ho visto.
Ma anch'io.
Però una volta ti dissi il mio amico Totoro e tu me l'hai snobbato.
No, non te l'ho snobbato, ti ho detto che è l'unico che invece non mi è piaciuto. Non so
meriteresti
perché. Magari lo riguardo.
Una punizione anche corporea, vergata.
Se vuoi vengo di lì.
Io sul comodino, adesso abbiamo cambiato casa, non ce l'ho più, ma io sul comodino avevo Totoro piccolino che mi guardava,
ma a noi questa cosa
interessa
tantissimo.
Ho capito, ma è per dire che mi è piaciuto, no? Era un modo diverso per dire che
sti cazzi non ce li metti.
Ho capito, ma se dico semplicemente che mi è piaciuto, e vabbè, mi è piaciuto.
Vabbè, ti è piaciuto, ok.
Però posso
anche il gatto bus comunque.
Avanti, faremo una puntata specifica sulla materia. No, però se posso, per chi ci ascolta, il 4 aprile esce nelle sale un film che era candidato come miglior film d'animazione, però ha vinto Miyazaki, che è Robot Dreams. In italiano credo l'abbiano tradotto Il mio amico robot. Io l'ho visto in anteprima al Torino Film Festival lo scorso autunno ed è un film molto particolare, lo consiglio però, in cui la storia è quella di un cane, che però è un cane che ha, diciamo, abitudini umane, perché sta a casa sul divano, guarda la televisione, si beve la birra, eccetera, a Manhattan, è ambientato a New York all'inizio degli anni '80. Lui si sente molto solo, si capisce dall'inizio del film, e quindi ordina un kit per montarsi un robot di compagnia. Quindi questo è l'incipit, non dirò di più della storia, però dico una cosa, è un film non parlato, nel senso che non ha dialogo, è solo suoni e musica.
Figo, no?
Particolarissimo, però lo consiglio molto molto molto.
Ma il robot è umano o canino?
No, il robot è umano, nel senso sì, che ha le sembianze di un essere umano, metallo.
Si è generato un padrone,
un
golem.
No, ecco, su questo è un rapporto paritetico, non è un padrone, nel senso non è che lo porta poi a spasso, si crea un rapporto di amicizia, o forse di più, non so neanche come definirlo, però andatelo a vedere, 4 aprile.
No, sì. L'associazione non va sull'animazione, ma sul 4 aprile. Esce il film che hanno dato in anteprima l'8 marzo. L'ho visto, ma mi sono dimenticato. L'hanno dato
Tatami, come si chiama?
Tatami, qualcosa del genere.
Sì.
La judoka, un regista israeliano e una regista iraniana, quindi già c'è una sorta di interculturalità.
Sì.
Però al di là di questo progetto, una bellissima alchimia, perché dice ci incontriamo a sciare, gli iraniani e gli israeliani non si odiano, però è una grande fusione. Ecco, è un film che voglio rivedere. L'avrei fatto un cortometraggio di 4 minuti e il tema era già questo, cioè l'idea di lottare contro le regole di un sistema.
E in effetti Tatami si chiama, in italiano è stato sottotitolato, diciamo, come altro modo per definirlo, Una donna in lotta per la libertà.
Era meglio Tatami,
era anche più sintetico.
Sì,
però esce, io non l'ho visto perché sì, è vero, l'ha andato in anteprima l'8 marzo, però sono curioso di vederlo.
Stai dimenticando i veri Oscar.
Secondo me, stavo per dire che c'erano due cose, una era il film d'animazione, adesso arriviamo al miglior film internazionale. Una volta era il miglior film straniero e vince la zona di interesse di Jonathan Glazer.
Però l'ho visto.
Ma io devo dire che forse per la prima volta ho visto tutti gli Oscar in gara, cioè tutti i film in gara per l'Oscar del miglior film internazionale, che li ricordo. Oltre alla zona di interesse che vince, c'era Io Capitano di Matteo Garrone, Perfect Days di Wim Wenders, La Società della Neve e La Sala Professori.
Vabbè, però io La Società della Neve e Perfect Days li ho visti.
Anche io Perfect Days e La Sala Professori ho visto.
La zona di interesse, vabbè, sono andato a vederlo da solo e io l'ho trovato stratosferico, sia per la vicenda che va a narrare, che comunque bene o male è laterale, nel senso anche fisico e letterale del termine, perché è proprio laterale al campo di Auschwitz, e le dinamiche che ci sono all'interno di questa casa sono mostruosamente normali, perché capo Hoss del campo di Auschwitz interpretava questa cosa come un lavoro, quindi era, arrivava a casa, lasciava la sua valigetta, c'aveva gli scazzi con la moglie, l'educazione dei figli, eccetera eccetera. Quello che mi ha sconvolto oggettivamente è il sonoro.
E ha preso l'Oscar.
Ma giustamente. Ma perché a un certo punto del film, all'inizio, tu senti questo rombo continuo in lontananza e ti chiedi che cos'è, e dopo scatta il link e capisci che è il rumore dei forni crematori. E questa roba è stupefacente. È una performance straordinaria, secondo me.
Io l'ho trovato non originale, nel senso, perché per me è assodato che tutti abbiano letto Hannah Arendt, ma non è così in realtà. È proprio la banalità del male. Io l'ho visto come un film che dovrebbe ricordarci che anche la gestione di un campo di sterminio, con i problemi logistici di rifornimento, di smaltimento anche, e può diventare di una banalità assoluta, cioè il quotidiano, un lavoro esattamente come qualsiasi altro lavoro. Non è un film che credo avesse l'intenzione di creare scandalo.
No.
Non si vede niente di
quello. No, in realtà non si vede nulla.
Non si vede assolutamente nulla. Infatti, secondo me, chi magari è andato al cinema senza avere la benché minima idea di che tipo di film fosse, magari è rimasto deluso e dice: ma che è sto film? Cioè, non succede niente. Infatti, non succede assolutamente nulla.
Nulla
di notevole.
Paolo, dici cosa ne pensi?
No, io pensavo a questa cosa. Sono d'accordo con te, Dario. Parto da questo presupposto che dare per scontato, cioè, perché altrimenti si parte sempre con Auschwitz come se fosse una cosa che tutti hanno metabolizzato. Invece dico, un film è costruito dando per scontato che la massima tragedia del Novecento è lavorare sull'orlo dell'abisso. Questo è una cosa geniale con tutto quello che accade. Però il versante è, se qualcuno non conosce, sembra la storia che dici
banale.
Ho voluto vedere due volte perché la prima non mi aveva emozionato. Nella seconda ho detto, ma devo sforzarmi io. E c'erano dei momenti in cui, lasciando a me il vagheggiare quello che poteva esserci là del muro, quasi mi veniva da svenire. Quindi vuol dire che l'effetto era proprio quello. Era l'allusione, vedere quanto noi proiettiamo in quel buco nero il mostro, il mostruoso, per vedere se ci è rimasto. Che la prima volta dicevo, ma allora vuol dire che sono indifferente, si è chiuso questa voragine. La seconda mi ha confermato di no e mi ha regalato una cosa che racconto. Sono andato a correre sui colli riminesi e ho visto la villa di Muccioli e San Patrignano. E ho capito la zona di interesse. In un altro contesto, ma ho capito come ci può essere intorno a delle case in cui c'è gente che è, sappiamo, io ma non giudico i metodi, non è una critica, ma vedevo uno scarto molto alto, perché la villa è la villa più imponente di Rimini, più dei grandi costruttori, su un colle. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare e mi ha detto, leggi il mondo anche così. E questo di questo film allora diventa la grande forza di questo film. Quante vite scorrono ordinarie e sono attorno, e a volte non solo sembra che lo ignorino, ma a volte lo proteggono quell'abisso, perché la donna, la moglie è la più feroce ancora.
Ah sì, la moglie è feroce.
Lei ha una ferocia che
è disumana.
Per un parallelismo del genere avevamo bisogno di Paolo.
Devo dire che ascoltavo ammirato.
Ci sta in pieno, assolutamente.
Ci sta.
Sì, sì.
Ma la scena, tanto anche questo non è un film che si spoiler, una delle scene che io ho trovato veramente agghiaccianti è quando Rudolf Hoss riceve a casa i due industriali, insomma, ah, comunque sì. I due rappresentanti di questa azienda che gli portano il progetto di questi nuovi forni, che sono ovviamente più performanti rispetto a quelli che ha, perché poi ho letto molte cose riferite a quello, avevano un problema proprio di efficienza, ed è una riunione commerciale normalissima,
sì, sì. Dove... anche tecnica, tra tecnica, l'altro, perché ti dice che c'era la rotazione
perché così mentre si raffredda quello possiamo, cioè, certo, una cosa, sì, sì, anche lì,
processo industriale, ma infatti era un processo industriale, sì, tendenzialmente per loro. Io, a proposito di banalità del male e di film su questo tema, segnalo anche, però non mi ricordo il titolo, Zumone aiutami, un film agghiacciante con Kenneth Branagh che faceva Heydrich alla conferenza di Swansea, che è quella dove hanno deciso
la soluzione finale.
Io magari
non ricordo sto film.
È un film terrificante, perché è tutto ambientato in una stanza da pranzo, ovviamente, questa sala riunioni dove arrivavano ogni tanto panini, pasticcini, eccetera eccetera, e loro decidono, e Heydrich in pratica pianifica su mandato di Himmler quello che doveva essere. E mi ricorderò sempre, e questa cosa tra l'altro sono andato a vederla, è un fatto vero, che quello che doveva occuparsi della legalità della questione faceva delle eccezioni nel merito e diceva: scusate, però questa cosa stride. E tu all'inizio dici: ah beh, meno male che c'era almeno uno che cazzo diceva, ma scusate, stiamo pensando di pianificare uno sterminio di massa di donne, uomini, bambini, insieme. No, non era quello il tema è che lui aveva bisogno di fare rientrare questa procedura all'interno di un sistema legislativo, e quindi a un certo punto Adri gli diceva: vabbè, ma in qualche modo facciamo, i giudici sono tutti dei nostri, voglio dire, che... e lui diceva: no, guardate che non funziona così, la legge è chiara. Cioè è stata una roba agghiacciante. Hai trovato il titolo del film?
Sì, è Conspiracy, soluzione finale del 2001, però è un film per la televisione, per questo forse non riuscì, a quanto pare.
Vabbè, comunque molto bello, molto bello.
Manca quel film che doveva vincere tutti gli Oscar, Perfect Days.
Perfect Days,
no, tutti gli Oscar, non sto esagerando evidentemente, però.
Wim Wenders che torna alla grandissima. Questo film nasce dal progetto di un documentario commissionato a Wenders dalla città di Tokyo per fare un documentario sui bagni pubblici meravigliosi e meravigliosamente tenuti di Tokyo. Noi siamo a Torino, lasciamo perdere. Ne è uscito un film, secondo me, straordinario, veramente di una bellezza assoluta, pochissimi dialoghi, un'interpretazione maschile.
Palma d'oro per il miglior attore al Festival di Cannes.
Sì, ma ci sta tutto. E Perfect Day, sì, magnifico. Ma a me è piaciuto tantissimo.
Sì.
Ho aggiunto alla mia routine folle giornaliera
di andare a pulire i cessi.
No, sei una merda.
Di andarle a sporcare.
Perché lui è come quella signora, sai, che arriva a casa, inizia presto, finisce presto.
E di solito non punisce. No, nella mia routine giornaliera ho deciso che tutte le mattine voglio sorridere al cielo come faceva lui. Lui tutte le mattine quando usciva guardava in alto e sorrideva al cielo. È liberatorio, è che faccia bello, che faccia brutto, è una cosa che io ho trovato meravigliosa, veramente, mi è piaciuto. Però può vincere solo uno.
Ma non poteva vincere questo, c'è un film.
Ma perché? Wenders ha mai vinto qualcosa agli Oscar?
No, nel senso che era candidato per Il Sale della Terra, il documentario su Salgado.
Spettacolare anche quello,
sono d'accordo. Però io, se posso aggiungere a Perfect Days, citerei, perché so che Paolo apprezzerà, Past Lives, a proposito di film orientali. Sì. Quello che il dottor Tine non ha visto.
Ah, ma è una romanticata, lui
sì,
è un duro.
No, lei, lui che si rincontrano, il becco newyorkese.
Ma che becco newyorkese? Per favore, dai.
Stavamo volando un po' troppo alto,
adesso
scusate.
Ci voleva un po'. Tinex, ti faccio spiegare da Paolo perché lo devi guardare, così non sono...
No, ma lo guarderò.
Allora, guarda, va visto secondo me, perché a distanza di 12 anni è un film giocato su cosa rimane fissato nelle dichiarazione delle persone. Una bambina che dice a 12 anni, la mamma gli chiede: ma chi ti piace? Dice: mi piace lui perché è virile. E questa cosa segue, l'ho visto tre volte, perché la prima volta l'ho guardato dicendo: accadrà qualcosa, e non accade niente. Ed è il non accadere niente che dà valore a questo film. Io ho trovato interessante perché è giocato tutto, e qui c'è un grande mistero, perché l'ho visto in versione originale. Nella parte coreana, ahimè qui non c'è la possibilità di smentita, c'è una frase che è all'inizio, quindi non spoilerà nulla, in cui la bambina, interrogata dalla madre, dice: ma chi ti piace? Mi piace il ragazzino. Nella versione doppiata dice per due volte: e mi sa che lo sposerò, se me lo chiede lo farò. E sono le due versioni che nella versione doppiata. Vado a vederlo in originale e sempre la stessa parte, la ragazzina dice: se glielo chiedo lo farà. E voi capite che in una storia la premessa fa mutare tutto il film.
Io l'ho visto solo in originale.
In originale, non... ecco. E in originale dice questo, e io infatti ho detto: come mai? E a volte ho capito anche lì, siccome è un film dove la parola è tutto, perché è come le parole si riverberano nel tempo, è un film che va visto così, è un film legato, è un film prustiano sulla parola, però va visto. Mi piacerebbe che tu lo vedessi.
No, ma
la romanticata c'è, ma
sì,
si sgonfia.
Ma non è quello problema, esatto, lo dico,
si sgonfia in questa cosa. Invece dico solo una cosa di Perfect Days: io alla prima visione seguo, ahimè, la trama, cioè sono deluso di me. Mi sembra che io, dando un'attenzione alla trama, scopro poi che alla seconda visione, in cui dico: ok, non mi devo più concentrare sulla linearità, sullo sviluppo di una storia.
Ho capito,
ecco, in un film come Perfect Days o Past Life noti delle cose, non lo so, Andrea che è allenato, lui le vede già alla prima visione, non va a rivederlo perché lo prende tutto. Questo è essere cinefili. Io sto perdendo questo smalto perché alla seconda visione incomincio a dire: ah, e infatti ritorno, e in Perfect Days, tornando a rivederlo, ho potuto proprio vedere questi sorrisi e l'importanza, capire la metamorfosi dai gesti. Questo è il capolavoro. Come lui chiude il libro la sera prima di dormire, da come piega le coperte, si riesce a capire.
Ma il Giappone deve essere
il Giappone, sì, deve essere.
Posso spendere ancora in 30 secondi una parola che secondo me se lo merita, per Matteo Garrone, per Io Capitano?
Sì, però non mi è piaciuto come l'ha presa, non mi è piaciuto niente come ha reagito.
No, vabbè, ma
perché ha fatto musetto con... a me ste robe, cioè anche meno, perché devi anche accettare che se
dovevi chiamarla e dirgli: guarda che a noi è piaciuto, stai sereno.
Sì, ma infatti l'ho chiamato.
Sei felice?
No, ma perché in una competizione qualcuno vince, non è fare una questione politica sempre da dietrologia, che palle, cioè ha vinto l'altro, basta, sei arrivato agli Oscar, sì, contento.
Ma infatti io volevo parlare del film, non delle sue polemiche.
No, ma lo dico io perché ci tenevo a rimarcarlo, che non mi è piaciuto tanto come l'ha presa, però vabbè, ognuno le sconfitte le prende come può, lo sa bene il Tinex. Vabbè, comunque.
Così gratuita questa. Allora, secondo me, Io Capitano di Matteo Garrone e Green Border, che è un film polacco invece, sono due film che raccontano il nostro tempo, che raccontano la tragedia della migrazione, e lo fanno con una forza straordinaria. Sono film che fanno male, perché a me hanno fatto male entrambi, forse Green Border addirittura più di Io Capitano. Io Capitano, che parla di questi ragazzi che dal Senegal vogliono arrivare in Europa e quindi attraversano il deserto, poi finiscono in Libia, in carcere, torturati, però tra virgolette te lo aspetti, perché sai che quella più o meno è la dinamica. Green Border, che è tutto giocato sul tentativo di arrivare in Europa dai confini orientali della Polonia, e quindi tu dici: ma l'Unione Europea, ma siamo l'Europa, combinano delle cose tra Bielorussia, Europa, eccetera, di una brutalità che fa spavento. Quindi Green Border, se uno riesce a recuperarlo non l'ha visto,
segnatevelo,
è un film da vedere.
Va bene,
direi che siamo andati forse anche lunghi, però
siamo andati lunghi, infatti sto cercando di non incrociare lo sguardo di
senti
Sara.
Delle vibrazioni
sì sento più che altro il caldo quindi va bene, grazie a tutti,
grazie.
Andate al cinema, mi raccomando, il cinema ha sempre bisogno, ancora bisogno. Andate anche su collateralmente.it, seguiteci sui canali social e su Spotify. Ciao
ciao
ciao ciao, ciao, ciao.